Fabio Rilaceri, ecco a voi la quarta parte della storia, della preistoria di Cervete Nostra Gagliarda e Tosta, mischiata con quella romana, prima di iniziare la vera storia dell'Etrusca Cerveteri. Cerveteri, tu stai sulla collina di fronte al mare Etrusco appollaiata, da tempi antichi sempre salutata per il tuo clima, il vino ed ogni bene. Morto il primo imperatore Cesare Ottaviano, detto Augusto, cioè Sacro, gli successero delle buone pezze nell'impero, al comando dell'impero. Ma dal suo immediato successore Tiberio, 1437 d.C., e dagli altri imperatori che lo seguirono, salve rare eccezioni, la giustizia non solo fu uguale per tutti, ma fu sopraffatta dalla prepotenza e dall'arbitrio dei disonesti. Tiberio, che visse 78 anni e ne regnò 23, aveva incominciato con l'avvelenare Germanico per gelosia, favorì e premiò i delatori o spie della peggiore specie, emise la famigerata legge di lesa maestà con la quale uccise o costrinse al suicidio numerosi onesti ed illustri personaggi, colpevoli solo di essere ricchi. Quando poi il suo primo ministro, cioè il prefetto dei pretoriali Seiano, lo persuase a ritirarsi a Capri, il vecchio Tiberio, mezzo rimbecillito, perse il pelo, ma non il vizio di essere crudele, e godeva nel vedere scaraventare in mare e sfracellarsi sulle rocce tanti poveri condannati a morte ingiustamente. È per questo motivo che la roccia a strapiombo sul mare di Capri si chiama ancora oggi il Salto di Tiberio. Non contento di queste feroci repressioni, il villoso imperatore umiliava i nobili romani caduti in sospetto di lesa maestà, pretendendo che i loro giovanissimi figli finissero nel soletto per soddisfare le sue malsane voglie. Mentre il sor Tiberio si godeva gli ozi di Capri, il famigerato Seiano spadroneggiava a Roma, dove l'avvilimento morale raggiunse il suo massimo livello. Pochi senatori e cavalieri, nobili e plebei, per paura della confisca dei beni, dei supplizi e della morte, diventarono adulatori e servi della perversità di Seiano, il quale però, insaziabile di ricchezza e di potere, venne accusato di complottare contro Tiberio, che lo fece arrestare in pubblico senato e strozzare in carcere come un cane che aveva abbaiato e morsicato troppe vittime innocenti. Dio non paga il sabato, ma la domenica a tutti pagato. E così dopo Seiano toccò a Tiberio, che passò gli ultimi 4 anni, 33-37 d.C., della sua vita non certo edificante e logorata di vizi, nella paura e nel sospetto. Caduto ammalato, ricevette la visita di Macrone, il nuovo prefetto del pretorio succeduto a Seiano, che vedendolo respirare male, non potendo soffrire della bomba d'ossigeno ancora non inventata, ne accelerò la morte soffocandolo con un cuscino. Era l'anno 37 d.C., aveva 78 anni e ne aveva regnati per 23. Nel 18° anno dell'impero di Tiberio, cioè nel 33 dalla nascita di Cristo, avvenne il più grande fatto della storia antica, medievale e moderna, la nascita di Gesù, detto il Cristo, via, verità e vita dell'umanità. Dopo Tiberio diventò imperatore romano Caligola, nata ad Anzio il 12 d.C. e morta ammazzata a Roma il 41 d.C. Il peggio viene sempre dopo, e difatti, dopo il crudele e scostumato Tiberio, diventò imperatore romano Caio Giulio Cesare Germanico, passata alla storia col nome di Caligola, cioè Scarpetta, perché fin da bambino si divertiva a calzare la scarpa militare, detta in latino caliga e nel diminutivo Caligola, da cui il significativo detto Caligam divisit, si è levata la caliga, cioè ha finito il servizio militare in quanto non calza più le scarpe militari. Caligola o Scarpetta iniziò molto bene il suo impero, porre vile accuse di lesa maestà, tanto care al prozio Tiberio, liberò i carcerati ingiustamente, richiamò dalle siglie perseguitati da Seiano, ma dopo 8 mesi circa di buon governo, la sua indole malvagia ebbe il sopravvento in lui, e alla crudeltà di Tiberio aggiunse una morbosa pazzia che gli fece commettere ridicole stranezze come quella di nominare console il suo cavallo preferito di nome Incitatus, cioè Veloce, facendolo partecipare pure alle sedute del Senato. Dilapidò in pochi mesi i tesori accumulati da Tiberio e consistenti in centinaia di miliardi buoni di allora e non certo svalutati come quelli di oggi. Perseguitò accanitamente i ricchi per confiscarne i beni, mandò a morte per feroce istinto e per divertirsi senatori, cittadini onesti e anche donne. Come un pazzo delirante e anche imprudente, si lamentava perché il popolo romano non avesse una sola capoccia per potergliela staccare con un solo colpo di spada. Perseguitò le personalità più in vista, di cui fu acerrimo nemico. Mi portino pure odio, ripeteva solente, purché mi temano. Eliminò quella parvenza di costituzionalità che anche Tiberio aveva conservata e agì da monarca assoluto, anzi da tiranno pazzoide. Si fece innalzare templi dedicati al suo nome e pretese di essere adorato come un dio. Ma dove la follia di Caligola raggiunse il culmine del ridicolo fu nell'impresa imitare, o meglio allegre, spedizioni punitive l'una contro i germani, che si risorse nella cattura dei prigionieri romani che egli aveva fatto vestire da guerrieri germanici dopo averli fatto attraversare il fiume Reno nei pressi di Magonza, e l'altra più ridicola ancora contro i britanni, che si risorse così. Giunto con l'esercito nel litorale del canale della Manica, da non confondersi con la Manica della Giacchetta, dato che non c'erano i nemici britanni, sia francesi della Bretagna, sia gli inglesi della Gran Bretagna, dichiarò guerra all'Oceano Atlantico, che gli stava davanti. Diede inizio alla battaglia ordinando di suonare le rauque trombe di guerra etrusche, e ai legionari che avanzavano contro un nemico fantasma, sbellicandosi delle dita, dalle risa comandò di raccogliere conchiglie, lumachelle marine, sassette levicate dalle onde e occhi di Santa Lucia come a Campo de Mare, che niente meno fece portare in Campidoglio come spoglie e trofei del vinto cielo. E dagli, le cipolle diventano agli. E così Caligola, dopo 4 anni di regno folle e lacrimoso come le cipolle, per le vittime innocenti che aveva fatto piangere, diventò aglio, puzzolente e insopportabile anche per i suoi partigiani più interessati alle sue malefatte, che oramai ricchi sfondati non avevano più bisogno delle sue stranezze crudele per assicurarsi una disonorata esistenza, e decisero di fargli la pelle. Interpretando il malcontento generale e l'esasperazione dei perseguitati, fu ordita una congiura per eliminare Caligola, e a capo dei congiurati fu scelto Crea Cassio, con 2 S, tribuno dei pretoriani, a quel tempo arcipotente in tutto l'impero, che personalmente non solo assassinò Caligola, ma anche la moglie e il figlio di Caglio, Giulio Cesare Germanico, detto pure lui Caligola, cioè Scarpetta, dopo 4 anni di infausto regno, 37-41 dopo Cristo, e di appena 29 anni di vita, 12-41 dopo Cristo. Assassinato l'imperatore, Crea tentò di proclamare la Repubblica, ma fu fatto arrestare e giustiziare dal successore di Caligola, l'imperatore Claudio, 41-54 dopo Cristo, di cui abbiamo già parlato e che fu il più etrusco di tutti gli imperatori romani. Ma il prototipo storico di scelleratezza imperiale, di crudeltà enormi, di mentalità stravagante, di libido sfrenata, di vanità letterarie, canore, atletiche, poetiche, artistiche, fu Claudius Cesar Drusus Germanicus Nero, passato alla storia con questo ultimo nome, Nerone, nato ad Anzio nel 37 e ucciso a Roma nel 68 d.C. Figlio di quell'energumeno di Domizio Enobarbo che, fra l'altro, aveva strappato un occhio ad un cavaliere romano che lo contraddiceva, e di quella Bonapezza di Agrippina Minore, figlia di Germanico e sorella di Caligola, non meno violenta del marito, in più libidinosa e assassina, Nerone, nostro gagliardo e tosto, venne proclamato imperatore alla morte del padre adottivo Claudio, avvelenato da quella Bonapezza della moglie Agrippina, madre di Nerone, era l'anno 54 d.C. e Nerone aveva appena 17 anni. Iniziò molto saggiamente il suo mandato imperiale, forse perché dava ascolto al suo maestro, il filosofo Seneca, Lucio Anneo, 4 a.C., 65 d.C., e al prefetto del Pretorio Burro, da non confondersi con l'omonimo Latticino, ma dopo qualche anno si risvegliò in lui, come già era successo a Caligola, l'istinto malvagio, e dato sai vizi diventò pauroso, sospettoso e crudele, così facendo dette ragione al pronostico che suo padre Domizio aveva enunciato al momento della nascita, e cioè che da lui, Domizio, e da Agrippina, la madre, non era potuto nascere altro che un individuo degno di odio e dannoso allo Stato, dice Svetonio, piquam ex se, et Agrippina nisi, detestabile e temalo pubblico, nasci potuisse, e ci azzeccò in pieno. Un evidente segno di malaugurio Nerone lo ebbe fin dalla nascita, quando lo zio Caligola gli volle imporre il primo nome Claudio, per ischerno, dato che il futuro imperatore Claudio era allora lo zimbello della corte. La cerimonia dell'imposizione del nome presso i romani era detta purificazione ed ha qualche somiglianza col battesimo cristiano. Si celebrava il 9° giorno della nascita per i maschietti e l'8° giorno per i femminucci. Il neonato veniva deposto in terra. Il padre lo raccoglieva, lo alzava esaminandolo attentamente e se era integro lo riconosceva come figlio suo, altrimenti la creaturina veniva esposta, cioè lasciata morire, salvo che qualcuno di buon cuore non la adottasse. Nerone aveva 3 anni quando perse il padre, ma non ricevette nemmeno la terza parte dell'eredità paterna perché lo zio materno Caligola aveva saccheggiato tutto. Poco dopo anche la madre Agrippina fu confinata, pena simile all'esilio, che però non comportava la perdita della cittadinanza, e Nerone fu allevato dalla zia Lepida, essendo rimasto quasi privo di mezzi per vivere decentemente. Ma si rifece ricco quando Claudio diventò imperatore e per una eredità lasciatali dal patrigno Crispo Passieno. Ritornata dal confino, la madre Agrippina aumentò ancora il suo prestigio e la sua ricchezza, tanto a suscitare l'invidia e la gelosia di Annestalina, la quale cercò di fargli, cioè a Nerone, la pelle mentre si faceva la solita pennichella pomeridiana. È un meridiante. Aveva 11 anni, quando fu adottato da Claudio, di cui poi sposò la bella figlia Ottavia. Divenuto imperatore a 17 anni, 54 d.C., dichiarò di governare secondo le indicazioni di Augusto e non lasciò passare occasione per dimostrare liberalità, bontà, clemenza e cordialità. Soppresse o decurtò le imposte troppo gravose, ridusse a un quarto i premi di coloro che denunciavano i violatori della legge papia, cioè contro i celibi, tassa sul celibato che ancora regnò nel clero fascista, e contro i matrimoni infecondi per incapacità sessuale o malizia antifecondativa. Distribuì al popolo 400 sesterzi per persona, cioè circa 100.000 lire buone. Diede ai senatori impoveriti dalle ruberie dei suoi predecessori 500.000 sesterzi, un centinaio di milioni di euro. Concesse grano gratis ai turbolenti pretoriani, guardie del corpo dell'imperatore, salutava anche persone umili e sconosciute. Al senato, che gli rendeva ringraziamenti, rispondeva: quando l'avrò meritato. Come vorrei non saper scrivere, esclamò una volta che doveva firmare una sentenza di morte. Declamò in pubblico, recitò poesie anche in teatro, suscitando un entusiasmo adulatorio tale che venne decretato un rendimento di grazie di dei. E il brano di una sua poesia venne dedicato in lettere d'oro a Giove Capitolino. Fece allestire innumerevoli spettacoli di ogni tipo, circensi, teatrali, lotti di gladiatori giovanili, che ci fanno riflettere su quanto si rassomigliano le dittature di ieri e di oggi, e come sia sempre valido l'eterno ritornello, largo ai giovani. E i vecchietti, dove lo metti? Dove li metti? Ammise alle rappresentazioni giovanili vecchi consoli e anziane matrone, fece gareggiare quadrighi tirati da cammelli, volle celebrare l'eternità dell'impero romano con rappresentazioni teatrali dette massime, nelle quali uomini e donne della nobiltà sostenevano parti comiche, e un cavaliere romano molto celebre si esibì con un salto acrobatico eccezionale, saltando una corda tesa e andando a posarsi sul groppone di un elefante. Mise in scena commedie togate, cioè con i vestiti con la toga romana, mentre nelle pagliate di ambientazione greca gli attori vestivano il paglio, secondo il costume nazionale greco. In una commedia toccata di Lucio Afragno, secondo secolo a.C., intitolata Incendio, venne permesso agli attori di appropriarsi delle suppellette della casa che bruciava sulla scena e di portarsele via. Fu precursore dell'ECA, Ente Comunale Assistenza, facendo distribuire ogni giorno alla popolazione dei buoni valevoli per regali di ogni genere, uccelli di ogni specie, vivere a sfascio, frumento, vestiti, oro, argento, pietre preziose, perle, quadri, schiavi, bestie da soma, belve addomesticate, imbaraccazioni e perfino condomini, cioè appartamenti nei fabbricati grossi. Cioè case costituiti di appartamenti e di negozi da affittare. Insomma, Nerone organizzò quella specie di cuccagna a spese di tutti per fare stare buoni una minoranza di turbolenti, sfaticati e furbi, e che nei successivi periodi storici fu chiamata da napoletani la politica dei 4F, cioè farina, feste, forca e femmine. O parte anatomica del corpo femminile. Nella zona del Campo Marzio fece costruire un anfiteatro di legno per farvi combattere i gladiatori, dei quali ammirava la forza e la bravura e non la morte brutale, tanto che non fece uccidere nessuno di essi, anche se condannati perché perdenti. Per il gusto di comandare e di umiliare, fece combattere pure 400 senatori e 600 cavalieri romani, e tra questi scelse pure coloro che dovevano dare il colpo di grazia alle belve ferite da bestiari, cioè da quei gladiatori che lottavano con le bestie feroci. I dittatori perdono il pelo, ma non il vizio, e anche Star, detto Baffone, 1879-1953. Per umiliare il suo futuro successore Nikita Khrushchev, 1884-1964, gli intimava di fare il saltarello russo di fronte a numerosi spettatori, e Nikita ballava, perché Baffone non scherzava. Inesauribile nei divertimenti costosi, Nerone organizzò battaglie navali, onomachie, con animali che nuotavano nell'acqua di mare, danze pirriche o guerresche eseguite da giovani scelti fra gli efebi o efebi, cioè giovani greci di oltre 18 anni iscritti nei registri dei cittadini dopo il superamento di una prova simile ai riti di iniziazione dei popoli primitivi, equivalente ai duelli degli studenti tedeschi e alle feste goliardiche delle matricole e a quelle delle reclute. Dopo la gara, Nerone offrì a ciascuno degli efebi il titolo ambito di cittadino romano. Istituì inoltre per la prima volta a Roma una gara quinquennale con tre prove, letterario, musicale, ginnica, equestre, secondo l'usanza greca, e chiamò Neroniano questo certame, questo combattimento, questa gara. Durante la gara ginnica si fece tagliare la barba Per la prima volta, dopo averla messa in un vaso d'oro ornato di perle preziosissime, la consacrò al tempio di Giove Capitolino. Allo spettacolo atletico invitò pure le vergini vestali, dato che a quello della greca Olimpia veniva concesso di presenziare anche la sacerdotessa di Cerere, la Demetra greca, protettrice della vegetazione, della fecondità dei cereali e madre di Proserpina. Fece chiudere il tempio di Giano Bifronte, chiuso attraverso i secoli due volte sole, sotto Nova Pompilio e sotto Augusto, quando nacque Gesù e vi fu il censimento dell'impero che costrinse San Giuseppe e Maria Santissima a recarsi da Nazareth a Betlemme per iscriversi nei registri anagrafici di Gerusalemme, città natale dei loro avi. Amministrò la giustizia molto saggiamente, soppresse le arringhe da non confondersi con le saraghe, cioè i discorsi degli avvocati troppo lunghi, decideva da solo la sentenza dopo aver lungamente ponderato i pro e i contro dei contendenti, diede il comando di legione a quei candidati trombati nell'elezione, volle essere pure architetto e suggerì nuove strutture architettoniche per i palazzi della città, e cioè i grossi edifici d'affitto, e le case private avrebbero dovuto avere dei portici sul prospetto anteriore e avrebbero dovuto essere sormontate da terrazze da cui si sarebbero più facilmente combattuti gli eventuali incendi molto frequenti allora, perché le strutture dell'abitazione erano in legno. Penso anche di prolungare le mura difensive fino ad Ostia e da qui incanalare le acque del mare per farle giungere nei quartieri vecchi di Roma. Sotto Nerone venne punita con severità la scostumatezza. Fu posto limite al lusso smodato, i pranzi pubblici vennero ridotti a distribuzione di viveri, fu proibito nelle trattorie il servizio di pietanze cucinate, fatta eccezione per i legumi e gli ortaggi. Contro i falsi testamentari fu adottato l'uso delle tavolette scritte bucate, sino alle carte nostre bollate, nelle quali non sono consentite le cancellature. Non si curò mai di allargare i confini dell'impero. Inaugurando i lavori per il taglio dell'istimo di Corinto, esortò i pretoriani a cominciare l'opera, diede egli stesso il primo colpo di piccone e portò via sulle spalle un cestello di terra, esempio seguito poi da dittatori, re, presidenti, uomini di governo, per dimostrare che l'uomo è sempre quello e deve usare sia il braccio che il cervello, e se vuol rimanere sul piedistallo deve fare la gallina oltre che il gallo. Aveva arruolato una nuova legione di reclute etrusche e italiane che dovevano essere alte 6 piedi, circa 1,78 m, e la chiamò la falange di Alessandro Romagno per una spedizione verso le porte Caspie, una gola fra l'Armenia e la Persia, ma che non poté attuare per mancanza di tempo. Vietò gli abusi dei guidatori di quadriga che per una vecchia consuetudine scorrazzavano di qua di là e si arrogavano il diritto di truffare e rubare per divertirsi, come certi delinquenti di oggi che, sentendosi sicuri per la troppa bontà delle leggi democratiche, seguono il detto: quello che è mio, e quello che tuo, è mio e tuo. E rubano, scippano, violentano e picchiano impuniti in nome della libertà malintesa e peggio difesa. Fece relegare, cioè mandò al confino temporaneo, i pantomini, cioè gli attori di varietà che esaurivano la propria arte per movimenti e nelle gesticolazioni quasi sempre sconci ed immorali, precursori di certi ballerini, cantanti maschi, femmine e neutri di oggi, i quali più che ballare, cantare e recitare sculettano, accompagnando i movimenti del ventre e del retano con sconce parole e gesti che offendono il decoro umano. Insieme coi pantomini fece relegare anche i loro fans o tifosi. Rimedio che si applica ad oggi risolverebbe il problema della disoccupazione giovanile. Tutte queste ottime, buone, discrete e anche strane qualità del nostro Nerone nei primi anni del suo impero furono offuscate parzialmente dalla sua cattiveria e intolleranza contro i cristiani, i quali sotto Nerone iniziano la via cruce della loro bimillenaria storia. E il perché? Ce lo dice lo storico Svetonio. Afflitti supplicis cristiani, genus homino superstitionis, nove acche malefice, che tradotto sarà così: cristiani, associazione o setta di persone che praticavano una nuova religione piena di stregonerie, furono condannati al supplizio. Così, per i poveri cristiani o seguaci di Cristo, incominciavano ad avverarsi le profetiche parole di Gesù. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai sinedri o piccoli tribunali locali di 23 membri per giudicare le cause di minore importanza, simili all'odierni uffici di conciliazione, e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. Sarete condotti davanti ai governatori e ai re per causa mia, per rendere testimonianza a loro e alle nazioni. Non temete quelle che uccidono il corpo, ma che non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può perdere l'anima e il corpo. Quid anime protest homini, si mundum universum lucretur, anima vero suo detrimentum patiatur? Ma che giova mai all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde l'anima sua? Parole che solo un Dio poteva pronunciare, perché Dio delle anime immortali, delle quali il corpo, anche se bellissimo, è il prezioso scrigno soggetto, come tutte le cose materiali, alla corruzione del tempo roditore. E così Nerone iniziò a martoriare i corpi, perché come tutti gli altri credeva solo nella materia. Ma da quei corpi straziati uscì il sangue che fu ed è seme di innumerevoli cristiani. Sanguis martyrum semen christianorum. Il canto eseguito in privato non viene tenuto in alcun conto, dice un proverbio greco, e Nerone volle cantare in pubblico. Per conservare la crescita della voce evitava la frutta e i cibi dannosi. Si sdraiava per tenere sul petto una lastra di piombo, si purgava frequentemente e si liberava il corpaccio con robuste cristeri. Nel 64 d.C., cioè 4 anni prima di morire, cantò a Napoli e per farsi applaudire inventò la cracche, detta a quei tempi rimbombi, cocci, coppi, senza batteri, reclutando 5.000 gagliardi guaglioni dalla lunga capigliatura e quindi capelloni, vestiti con ricchissime vesti e profumatamente pagati dopo ogni esibizione canora di Nerone. Sembra di assistere alla spassosa parodia della crack, oggi applausi nello spettacolo televisivo di qualche anno fa, così magistralmente eseguito da Raimondo Vianello e Sandra Mondaini e compagni d'arte. Per il grande desiderio di esibirsi come cantante ed attore nella sua Roma, anticipò i ludi neroniani, acclamato da una torma di ruffiani adulatori, comprendenti consoli, pretoriani, magistrati, matrone e femmine di ogni pelo. Cantò il mito di Niobe, la supermadre di 14 figli, 7 maschi e 7 femmine, che snobbava la moglie di Giove Latona o Giunone, perché pioniera della limitazione delle nascite ne aveva 2 sole, Apollo e Diana, i quali, per vendicare l'affronto fatto alla formosa genitrice, uccise tutti i 14 figli di Niobe, trasformata in sasso dal dolore. Recitò in maschere rappresentante le sue fattezze e quella della donna sua amante di turno le tragedie più piccanti dell'epoca, cioè il parto di Canace, figlia di Eolo, capostipite dei Graceoli, che, ingravidata dal fratello Macareo, ricevette in dono una spada dal padre per uccidersi. In Edipo accecato, altro fattaccio in cui il protagonista Edipo, non conoscendo i propri genitori, uccide il padre per sposare la madre, poi si acceca per espiare l'involontario incesto. In Oreste patricida, Nerone sostenne la parte che più gli si addiceva, in quanto egli uccise la madre sua Agrippina, minore per ben due volte. La prima, quando la volle affogare, e Agrippina si salvò nuotando gagliardamente con bracciate olimpioniche, ma la seconda volta non poté fare quella nulla contro la spada che la trafisse. Il matricida Nerone è certo meno scusabile di Oreste, che uccise la madre di Tennestra, la quale, per godersi indisturbati i favori dell'amante Cisto, aveva ucciso il proda Agamennone, suo marito, supremo condottiero dei Greci nella guerra di Troia, causata, almeno secondo mero poeta, dalle corna che la splendida Elena, sorella di Clitennestra, aveva messe a Menelao, fratello di Agamennone. Veramente sfortunati con le donne, femmine o meglio malfemmine. A proposito delle donne, Nerone recitò pure la tragedia Pazzia di Ercole, in cui la ossessiva gelosia di Deianira, moglie ultima dell'eroe semidio, la spinge a fargli indossare una camicia stragata che doveva assicurare la fedeltà di Ercole, gran cacciatore non solo di leoni, di tori e cinghiali, ma anche di belle donne, tanto che nella sola notte deflorò ben 50 fanciulle, dico 50. La camicia della gelosa Deianira non era stregata come credeva lei, bensì avvelenata dal sangue del centauro Nesso, ucciso dall'eroe, ed ebbe l'effetto non di rendere monogamo Ercole, ma di farlo impazzire e morire. Fra atroci spasimi, Deianira, conosciuta la terribile notizia, si uccise, e Iole, l'ultima innamorata di Ercole, prima pianse e poi disse: l'eroe fu assunto in cielo dagli dei, dove sposò Ebe, la dea della giovinezza, primavera di bellezza. Nerone ebbe